ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Davanti a me sergeva una parete di basalto. A sinistra la terrazza strapiombava. Potevo seguire il sentiero di destra, ma perché aggiungere codicilli ad un'impresa già tanto sfortunata? Inutile allontanarsi di più dal ponte. A sinistra avrei potuto anche tentare, ma era altrettanto inutile, poiché il sentiero non aggirava la parete e si perdeva in una forra. Esplorare una via d'uscita su quel basalto bollente, a rischio di restare sotto il sole? Via, deciditi, torna indietro, dissi. Ora sentivo, ma non volevo illudermi, sentivo il fetore di una carogna, il fetore di un mulo. Forse ero salvo. Cercai con gli occhi e la mano andò rapida alla rivoltella, mentre il cuore mi dava un tuffo. Seduto a terra, un abissino mi guardava. S'era appoggiato ad un macigno, si sorreggeva la testa scarna con una mano e guardava proprio me, fisso, senza muoversi. Un occhio aperto e un altro socchiuso. La parete rimandò il mio grido e l'abissino non si mosse. Solo un volo di corvi, un lugubre fuoco d'artificio, si levò alle sue spalle. Subito i corvi tornarono. Mi allontanai in fretta e un altro cadavere apparve. Era disteso, la mano immobile indicava il cielo. Dietro di lui un altro guerriero, steso bocconi, la testa poggiata sugli avambracci, in una calma suprema. Forse ascoltava ancora le parole dell'altro che gli indicava il cielo. Giacevano con i resti del loro accampamento, latte da petrolio vuote e la cenere di un fuoco tra due pietre. E sopra le pietre una pentola dove qualcosa aveva smesso di cuocere da molto tempo. Stavolta lo scoiattolo che si fermò a guardarmi e con simpatia non mi fece ridere. Ripetevo a me stesso che se avessi perduto la calma sarei rimasto là. Se avessi cominciato a correre, come ne avevo davvero voglia, se per vincere la paura mi fossi messo a urlare, che avrei ottenuto? Dovevo pensarci con calma, riposare un poco all'ombra dell'albero meno sgradevole. Ma questi erano rottami di buoni propositi che già non riuscivo più a controllare. E l'orologio s'era fermato. E questo rumore? Tendevo l'orecchio per sentire il confortante rumore di un camion, ma ormai ero troppo lontano, troppo lontano. Spiegai la carta topografica cercando il fiume e il villaggio sull'altipiano che sarebbe stata la mia prima tappa. Vari sentieri si dipartivano dal fiume, trovai il traghetto, ossia la località del ponte. Tutto era estremamente sommario. Il fiumicello non figurava e i nomi dei sentieri dicevano quale romanticismo aveva ispirato il topografo. Incapace di licenziare una tavola con tanti vuoti, vi aveva aggiunto a capriccio brevi frasi. Residenza eventuale di pastori, oppure qui si incontrano molti struzzi. Soltanto allora mi accorsi che quella carta era vecchissima, stampata ormai da mezzo secolo. Ripresi un po' di coraggio ridendo e i nervi mi si distesero. Ma debbo aggiungere che il suono della mia voce, quasi estranea in quel luogo, troncò ben presto quella futile allegria, ripiombandomi nella più nera inquietudine. Di qui non esco, pensavo. L'idea di trascorrere la notte accanto a quei cadaveri e di rivedere all'alba la mano in atto di indicarmi il cielo mi parve insopportabile. Ancora guardai la carta. C'era un sentiero, forse proprio quello che avevo abbandonato prima, o la scorciatoia che non avevo saputo seguire. Si chiamava Arghez. Ripresi a camminare. Rifeci le due terrazze e infilai da capo la boscaglia. Dopo un'ora, sfinito, mi sedetti vicino a un termitaio. Come mai non avevo mai visto prima quel folto d'alberi verdi? Se c'erano alberi così fronzuti, c'era anche acqua. E dove c'è acqua non manca mai un sentiero. Trovare un sentiero che fosse dei pastori, degli struzzi o dei coccodrilli, o un sentiero senza nome, con la sua brava carogna di mulo della sussistenza, oppure con un soldato che sta leggendo un giornale del mese scorso. Ritrovando tutta la mia calma, davanti al suo disagio, direi: «Si va bene di qui?» Raccattai la mia roba e corsi verso gli alberi, rinfrancato di colpo, ma dopo pochi passi mi fermai. Era là, per terra, la busta che avevo tratto di tasca qualche ora prima e che doveva essermi caduta rileggendo la lettera. Il mio nome spiccava vergato dalla sua mano e allora rammentai che quelle due parole mi distinguevano da tutti gli altri esseri umani e mi proclamavano vivo in quella sinistra boscaglia. Era la lettera più gradita che potessi ricevere in quel momento. Mi diceva inoltre che stavo vicino al mio sentiero, anzi che il sentiero era proprio là, dopo gli alberi e le pozze d'acqua. Tra quei cari alberi ricominciava la vita e ogni cosa ripigliava la sua vera proporzione, anche la mia paura. E quegli abissini lassù erano soltanto tre morti. O forse la lettera voleva darmi un altro aiuto che io non seppi intendere. Ripresi la corsa e lasciavo che le gambe si muovessero automaticamente, ma ancora dovetti fermarmi. Tra gli alberi c'era una donna che stava lavandosi. La donna non si accorse della mia presenza. Era nuda e stava lavandosi ad una delle pozze accosciata come un buon animale domestico. Mentre la osservavo, pensai che mi avrebbe indicato la strada e così non sarei dovuto tornare al ponte. Una donna che si lava è spettacolo comunissimo quaggiù e indica la vicinanza di un villaggio. «C'è di tutto in questa boscaglia», dissi. E continuai a guardar la donna, anzi sedetti. Mi accorgevo ora di essere veramente stanco dopo l'inutile marcia della mattinata. La donna alzava le mani pigramente, portandosi l'acqua sul seno e lasciandovela cadere. Sembrava presa in quel gioco. Forse era là da molto tempo, decisa a lavarsi senza fretta, per il piacere di sentirsi scorrere l'acqua sulla pelle, lasciando che il tempo scorresse egualmente. Non si accorgeva della mia presenza e restai a guardarla. Era uno spettacolo comunissimo, ma migliore degli altri che mi si erano offerti sinora. Poiché il gioco non accennava a finire, accesi una sigaretta e intanto mi sarei riposato. Alzava le mani e lasciava cadere l'acqua, ripetendo il gesto con una melanconica monotonia. Era il suo modo di divertirsi e forse di volersi bene. Il suo modo di lavarsi era differente. Si strofinava come una massaia, quasi che il corpo non fosse suo. Ma erano brevi parentesi in quella noia. Quando un corvo venne a bere ad una pozza vicina, la donna gli tirò un sasso, urlando, e lo colse in pieno. Il corvo annaspò verticalmente e raggiunse l'albero, accoccolandosi tra i rami. La donna seguitò a urlare, poi tacque e riprese a lavarsi con estrema indolenza. Perché disturbarla? Era di pelle molto chiara, ma non badai a questo particolare, sorprendente in quella boscaglia. Soltanto sulle montagne di Gondar avevo incontrato donne di pelle così chiara, dove, suppongo, la dominazione portoghese ha schiarito la pelle e i desideri delle donne che si incontrano. Ricordai quella donna che avevo incontrato su certi meravigliosi prati e che s'era accostata per dirmi una sola parola, fratello, e aveva aggiunto il sorriso di una timidezza non ancora perduta, restando poi a guardarmi come se la faccenda non riguardasse anche lei. mi lasciava intera una responsabilità quasi inevitabile. Per lavarsi, la donna aveva raccolto i capelli in una specie di turbante bianco. Ora che ci penso, quel turbante bianco affermava l'esistenza di lei, che altrimenti avrei considerato un aspetto del paesaggio, da guardare prima che il treno imbocchi la galleria. Quel fazzoletto di cotone definiva ogni cosa, e io non sapevo allora che avrebbe definito tutto. Non potevo saperlo, ed ammiravo l'istintiva grazia di quella donna che riusciva con un solo fazzoletto a restare vestita e ad offrire un rapporto a me che l'osservavo. Quando si levò in piedi e prese a lavarsi il ventre e le gambe, mi accorsi che era molto giovane. Si muoveva però con una lentezza di una donna matura che potevo attribuire soltanto alla noia di quella calda giornata. Poi mi accorsi che era bella, anzi, mi parve troppo bella. O forse la solitudine mi imponeva questo giudizio senza scelta. No, era davvero una di quelle bellezze che si accettano con timore e riportano a tempi molto lontani, non del tutto sommersi nella memoria, o che ritroviamo nei sogni, e allora non sappiamo se appartengono al passato o al futuro, perché la prudenza ci consiglia di non escludere questa seconda possibilità. Niente sogni, ero sveglio, e lei stava lavandosi a pochi passi, con un sapone dell'esercito. Vedevo la sua pelle chiara e splendida, animata da un sangue denso, un sangue avvezzo alla malinconia di questa terra, pensai. Forse lei non ne sapeva niente della sua bellezza. Il suo specchio era quella pozza, oppure uno specchio da poche lire, che le rimandava un'immagine sconnessa. E nessun uomo aveva ancora lottato per lei. Questi uomini evitano la gelosia e danno alle cose il loro giusto valore, costretti a vivere in una natura abbastanza drammatica. Il loro desiderio non si eccita nel dramma. Forse aveva marito e persino figli, ma no, era troppo giovane. E se avesse avuto figli non li avrebbe lasciati al villaggio. Anche loro sarebbero lì a far chiasso, a chiedermi monete o roba da mangiare. Quando mi scoprì tra le piante, seguitò a lavarsi con calma, senza curarsi di me e forse non curandosene davvero. Ebbi quasi voglia di ridere e pensai che uno di noi poteva essere un miraggio, ma non io. E lei non era troppo simile a quelle beltà che i soldati cercano per fotografare o per altri scopi. Avevo finito la sigaretta e mi avvicinai. Dovevo passare di lì per raggiungere il sentiero. Lei si rimise nella pozza e riprese il suo monotono divertimento. Guardava l'acqua scendere sulla pelle e questo le bastava. I suoi pensieri, se ne aveva, si muovevano pigramente e non riguardavano la mia persona. Non supponeva che in quegli istanti la valle mi stava apparendo estremamente fittizia, creata da un desiderio che non avevo mai osato confessarmi. Non supponeva davvero che la desiderassi, oppure non si muoveva appunto perché rispettassi la sua calma. Una donna che fugge attira l'inseguitore, anzi lo crea. Istintivamente lei doveva pensare questo e perciò stava ferma, aspettando di vedermi proseguire, o pensava che potevo dirglielo chiaramente. Ero un signore, potevo anche esprimere la mia volontà. Se anzi mi fossi preso il fastidio di seguirla sino alla sua capanna e avessi detto «voglio sposarti per un mese o due», lei mi avrebbe seguito senza chiedersi nulla. Il padre avrebbe raccolto le poche monete nella mano e la donna mi avrebbe seguito all'avventura. Ma era un'idea assurda, perché non si torna al campo e non si entra nella tenda della mensa gridando Esposito, un altro coperto. Dopo un paio di notti, stanco di doverla nascondere, avrei cominciato a studiare la maniera di disfarmene, cedendola a qualche disincantato ufficiale magazziniere. E l'avremmo vista con un ombrello e un paio di scarpe chiodate, misura un po' larga, camminare tenendosi anche in equilibrio. No, la bellezza che si ritrova nei sogni è prudente lasciarla sul cuscino o nelle boscaglie e non portarsela in giro. Si rischia di dover fornire troppe spiegazioni. O l'avrei rimandata al suo villaggio e lei, per tutto il tempo pattuito, mi sarebbe rimasta fedele senza sforzo. Mi avvicinai e dissi: «Si va bene di qui?» Sorrise, ma era evidente che non capiva. Le indicai l'altipiano e lei fece cenno di sì, ma era un sì che non voleva dir nulla. Voleva dir soltanto che lei vedeva ciò che le stavo indicando. Non c'era verso di farle dire altro che sì. Tutto era positivo per lei, che prendessi a destra o a sinistra, di qua o di là, e mi guardava con occhi socchiusi. «Adì?» «Adì» vuol dir paese, una delle poche parole che conoscevo. «Adì?» ripeté con voce bassa, che la fece sembrare meno giovane ma più desiderabile. Poi fece cenno di sì, sempre di sì. Non fu facile farle intendere che volevo che mi indicasse la direzione del paese. Si alzò, non curandosi del suo corpo nudo, mi venne vicino e tesi il braccio oltre la mia spalla. Non vidi altro che le montagne aguzze oltre il fiume. Poi, guardando meglio, a circa un chilometro, vidi una collina alberata. Forse era là il villaggio. Immagino poche capanne, forse la residenza eventuale dei pastori. Tuttavia non era il caso di arrivarci adesso che avevo ritrovato il mio sentiero e potevo tornare al ponte e trovare un camion. E il villaggio, se c'era, non stava sulla strada dell'altipiano, ma verso il fiume, ed era strano che ci fossero capanne in quel luogo. Oppure erano capanne recenti, costruite da profughi dell'altipiano, impauriti per l'avanzare della guerra. Non vedevo il suo corpo nudo, ma sentivo quel seno non curante vicino alla mia spalla. Lo toccai. Mi tolse la mano dal seno, quasi con terrore, e si rimise nella pozza. Forse la mia mano aveva tremato, comunque lei era nella pozza, e se le avessi chiesto di indicarmi qualche altra località, per esempio il fiume, non si sarebbe alzata. Non sorrideva più. «Debbo andarmene», pensai. Nulla mi trattiene qui, non certo lo spettacolo comunissimo di una donna che si lava. Ma benché cercassi così di negarlo, ora il sentiero giusto non stava più in cima ai miei pensieri. In quell'attimo il vento portò il rumore di un camion. Mi rimproverai aspramente di non aver atteso al ponte, a quest'ora sarei sull'altipiano. Era il secondo camion che sentivo salire, e chissà quanti ne erano passati in quelle ore che avevo trascorse là, stancandomi. Guardai il palmo della mano ancora bagnato e decisi di lavarmi. C'era un'altra pozza di acqua pulita. Mi tolsi la camicia e pensai: mi farà bene, eviterò un colpo di sole. Si incuriosì alla vista di quel nuovo pezzo di sapone. Si agitava adesso e non sapeva decidersi a chiedermelo. Glielo gettai, ne avevo un altro. E lei si insaponò da capo, ridendo e annusando il sapone, e anche vergognandosi perché aveva ceduto al fascino di qualcosa che mi apparteneva. Cominciava a riconoscermi dei diritti, forse perché l'uomo quaggiù considera le nostre macchine come enti soprannaturali che funzionano per intervento divino, e siccome accetta la metafisica, non se ne meraviglia troppo, almeno finché non lasciano cadere bombe e non sparano. Ma il fiasco, il sapone, oh, queste cose sono fatte dagli uomini. Dio non c'entra, fatte dai signori, e segnano la loro superiorità. La guardavo, e la purezza del suo sguardo rimaneva intatta. Mi chiesi come si poteva simulare a tal punto l'innocenza e pensai da capo che era un miraggio per fotografi. Eppure la mia mano custodiva quella forma, e sciaguratamente la custodisce ancora. Cominciai a rivestirmi, era davvero ora di andarsene. La realtà era diversa, la donna doveva già conoscere le frettolose esigenze dei soldati o degli operai del ponte e il loro esatto compenso. Peccato, pensai. E senza staccare lo sguardo dalla donna, pensai anche alla lettera che avevo in tasca. Avrebbe riso. Ne avevamo sempre riso insieme di certe eventualità, ritenendole immaginarie. Si può impedire ad un uomo di soddisfare i suoi desideri quando questi non lasciano traccia, futili come sono? Tornando, mi avrebbe chiesto, «E allora sono veramente belle le donne di laggiù?» E non avrebbe atteso risposta, come argomento già discusso e di nessuna importanza. Non era nemmeno tradimento, ma un omaggio alla lunga noia dell'esilio. Raccolsi la mia roba e le feci un bel saluto. Lei mi sorrise riconoscente perché le lasciavo quell'incomparabile sapone. Non avevo mosso i primi passi che già la donna cominciava a vestirsi. L'operazione era molto semplice. Doveva prima infilarsi una tunica e poi avvolgersi in una larga toga di cotone. Vestiva ancora come le donne romane arrivate laggiù o alle soglie del Sudan, al seguito dei cacciatori di leoni e dei proconsoli. Peccato, dissi, vivere in epoche così diverse. Lei forse conosceva tutti i segreti che io avevo rifiutato senza nemmeno approfondire, come una misera eredità, per accontentarmi di verità noiose e conclamate. Io cercavo la sapienza nei libri e lei la possedeva negli occhi, che mi guardavano da 2000 anni, come la luce delle stelle che tanto impiega per essere da noi percepita. Fu questo pensiero, credo, che mi trattenne. Ne potevo diffidare di un'immagine. La osservai. Si stava infilando la tunica e per un attimo la sua testa scomparve nel cotone e rimase quel corpo nudo, quel seno che stentava a passare alla cintola e doveva essere raccolto dalle mani. Tornai indietro, presi la toga che lei già si stava acconciando, la stesi per terra e costrinsi la donna a sedervisi. Mi rispinse quando la toccai e fece il gesto di levarsi. S'era rabbuiata. La rimise a sedere bruscamente. La stessa febbre di prima m'aveva ripreso e lei mi rispingeva con fermezza, ma il mio desiderio, così male espresso, non l'offendeva. Non ne facevo una questione di belle maniere o di opportunità. Rispingeva le mie mani perché così Eva aveva respinto le mani di Adamo in una boscaglia simile a quella. O forse per aumentare il valore dell'impresa, perché il respingere è una fase del gioco, o perché aveva paura. Ma paura di che? Non era certo la paura di essere violata, ma quella più profonda della schiava che cede al padrone. Doveva pagare la sua parte per la guerra che i suoi uomini stavano perdendo. O forse sottilizzavo troppo. Quel sapone dell'esercito non era soltanto timore che non la compensassi. Avevo in tasca 2 monete d'argento. Gliele misi sul palmo della mano. Non era questo. Sembrava molto tentata di prenderle. Eppure me le restituì. C'era qualcosa che non capivo. L'odio per i signori che avevano distrutto la sua capanna uccidendo il suo uomo. Il timore di essere sorpresa là da qualche abitante del villaggio che mi aveva indicato. La fece alzare e la condussi nel più folto degli alberi. Mi seguì docilmente, ma appena ritentai di afferrarla, di nuovo cominciò la sua lenta e tenace resistenza. Si difendeva cortesemente, senza crederci, e oso dire, pensando ad altro. Le chiesi se era sposata, questo sapevo chiederlo. Scosse violentemente la testa. Allora quale ostacolo si opponeva ai miei desideri abbastanza giusti? Su, sorella, coraggio. La scena biblica è durata anche troppo, dissi. Ma cominciavo a non capirci più e la lasciai. Ebbe il torto di sorridere e la ripresi. E da capo si difese. Forse, come tutti i soldati conquistatori di questo mondo, presumevo di conoscere la psicologia dei conquistati. Mi sentivo troppo diverso da loro per ammettere che avessi altri pensieri, oltre quelli suggeriti dalla più elementare natura. Forse reputavo quegli esseri troppo semplici, ma dovevo insistere. Gli occhi di lei mi guardavano da 2000 anni, con il muto rimprovero per un'eredità trascurata. E mi accorgevo che nella sua indolente difesa c'era anche la speranza di soccombere. La lotta continuò ancora e avrebbe potuto continuare. Anch'io pensavo ad altro. E invece, come era cominciata, così bruscamente finì. Ma evitava di guardarmi.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it